prova, prova. Ok. Ok, questa cosa ha un comportamento non deterministico definitivo. Questa storia di connessioni. Ruba il microfono casualmente. Ok, allora, visto che non abbiamo tantissimo tempo, non faccio il riassunto. Ieri essenzialmente abbiamo parlato di prima forma fondamentale, come calcolarla sulle carte e come vedere se le mappe tra superfici hanno certe proprietà, se sono isometrie, se sono conformità, cioè rispettano gli angoli, se sono isoareali. Allora, oggi volevo fare esempi e quindi continuo direttamente con l'esempio di ieri. Allora, avevamo calcolato in sostanza una parametrizzazione per l'ellissoide generico di semiassi ABC e abbiamo visto che la prima forma fondamentale è piuttosto complicata, ha questa espressione in cui si semplifica poco, però stavamo vedendo che se per esempio l'ellissoide di rotazione A uguale a B, allora possiamo fare di meglio, perché se l'ellissoide di rotazione, vedete che A uguale a B, questi due termini A si raccoglie. Ah, forse si potrebbe anche scrivere un po' meglio in generale questo, perché comunque si può raccogliere il seno al quadrato di teta. Vedete, nella prima espressione potete raccogliere il seno al quadrato di teta che moltiplica A quadro cos 4 fi più B quadro seno al quadrato di fi. E dopo resta però un più C alla seconda per il coseno al quadrato di teta. Qui avevamo già raccolto A quadro meno B quadro che moltiplica sen teta cos teta seno di fi coseno di fi. E qui cosa possiamo fare? Possiamo raccogliere il coseno al quadrato di teta che moltiplica A quadro sen quadro fi più B quadro cos quadro fi. Allora, messo così fosse un pochino più umano, ma nel caso speciale di rotazione, cioè quando A è uguale a B, se A è uguale a B, questo che cosa diventa? Avete A uguale a B da raccogliere, quindi viene A alla seconda e poi dentro la parentesi resta cos quadro più sen quadro, quindi 1, e quindi resta A alla seconda seno alla seconda di teta più C alla seconda coseno alla seconda di teta. Se A è uguale a B, qui viene 0. E se A è uguale a B, qui viene il coseno al quadrato di teta che moltiplica A alla seconda, perché dentro la parentesi resta 1. Quindi A alla seconda coseno al quadrato di teta. Allora, questo è già meglio, tra virgolette, vi dice in sostanza che se l'ellissoide è di rotazione sul piano XY, quindi l'ellissoide è fatto così, diciamo, cioè di rotazione così, e allora che cosa vi sta dicendo? Vi sta dicendo che queste curve e meridiani paralleli sono perpendicolari, perché si incontrano con angolo di coseno nullo. E se poi abbiamo una sfera, se A uguale B uguale C, cioè abbiamo una sfera, allora questa espressione diventa ancora più facile, perché A è uguale a C, quindi qua viene A alla seconda, che moltiplica sen quadro più cos quadro, qui viene 0, e qui viene A alla seconda coseno al quadrato di teta. Quindi il totale viene A quadro che moltiplica 1, 0, 0 e coseno al quadrato di teta. Questa è la prima forma di una sfera. A è il raggio della sfera. È la prima forma in questa parametrizzazione, cioè nella parametrizzazione con coordinate polari. Questo cos'è che vi dice della sfera? Non solo che meridiani e paralleli sono ortogonali, ma anche che in questo posto c'è una costante non dipende né da θ né da φ. Quindi le curve che hanno vettore tangente 1, 0, che sono i paralleli, sono percorsi con velocità costante. Dipende solo dal raggio della sfera, non è uno la velocità però. Gli altri invece no, sono percorsi con una velocità che dipende dall'angolo teta, perché dipende dal coseno di teta. Ok, allora per esercizio, vi lascio un po' di esercizi, casomai li facciamo dopo, problemi per voi. Naturalmente io sto cominciando con esplorare da un punto di vista differenziale oggetti che conosciamo già, cioè che sono le quadriche. Appena abbiamo un po' più di strumenti andiamo anche ad oggetti trascendenti, cioè non algebrici, però già studiare le quadriche vi dà un po' un'idea. Allora, problemi, essenzialmente abbiamo fatto gli ellissoidi, studiare primo direi iperboloidi o paraboloidi, e ricordatevi che gli iperboloidi sono di due tipi, rigati o non rigati, giusto? E secondo i paraboloidi, anche questi ci sono i due tipi, rigati o non rigati, e in linea di massima uno si aspetta sempre di riuscire a trovare parametrizzazioni usando funzioni trigonometriche o iperboliche, perché quando c'è una differenza di quadrati uno tenderà a dire che la x è un coseno iperbolico, la y è un seno iperbolico, per esempio, e questo naturalmente vale sempre. Quando gli iperboloidi o i paraboloidi sono rigati, uno potrebbe anche sperare di riuscire a trovare delle parametrizzazioni che tengano conto delle rette che ci sono dentro, quindi trovare parametrizzazioni razionali, cioè non con funzioni trascendenti come seno, coseno e cose iperboliche, ma con polinomi. E può darsi di sì, può darsi di no, quindi provate. Quindi problemi, cercare parametrizzazioni. E prima forma fondamentale di allora iperboloidi, ellittici o iperbolici, paraboloidi, ellittici, iperbolici, terzo coni, prima i cilindri che sono più facili, e coni. Quindi cercare parametrizzazioni e, se possibile, cercarle anche razionali, cioè con polinomi. Non, di solito no, per esempio in casi ellittici è essenzialmente impossibile. E se abbiamo tempo dopo facciamo qualcosina di queste, cominciamo qualcuno di questi esempi. E invece quello che volevo fare oggi era cominciare già a fare qualche esempio di funzione tra superfici e provare a vedere che proprietà possono avere funzioni tra superfici. Quindi la lezione di oggi è sostanzialmente esempi di funzioni tra superfici, in particolare vedere se sono isometrie, conformità, isoareali. Ok, allora comincio con una facile. Isometria piano trattino cilindro. Allora, l'idea intuitiva essenzialmente è che se avete un piano, il piano lo piegate e può diventare un cilindro, naturalmente il cilindro sarà avvolto tante volte, per esempio questo può diventare uno dei generatori del cilindro e l'altro asse del piano a rotolarsi intorno al cilindro. Ecco, una funzione di questo tipo, come si fa a scriverla e che proprietà può avere? Vorrei scriverla e vorrei vedere che in effetti è un'isometria. Allora, l'idea base, diciamo, sarebbe prendere il piano XY0, per esempio, e lo mando in qualcosa che riguarda il cilindro. Allora, magari la Y ce la teniamo come ultima coordinata, anche se è un po' brutta, e la X la usiamo per avvolgersi intorno, quindi facciamo qualcosa tipo coseno di X, seno di X. Allora, questa è chiaramente una funzione che manda i punti del piano XY0 in punti del cilindro. Ok? Questo è il piano Z uguale a 0. Questo è il cilindro. E il cilindro, che equazione ha questo cilindro? Ha equazione X al quadrato più Y al quadrato uguale a 1, evidentemente. Ok, allora vogliamo vedere questa funzione che proprietà ha. Uno potrebbe essere tentato di usare direttamente le coordinate tridimensionali. E fare la jacobiana di questa funzione come matrice 3x3 e provare a vedere che proprietà ha rispetto alla forma dello spazio, cioè al prodotto scalare. Questa non è una buona strategia perché evidentemente le proprietà che dipendono dalle superfici dipendono solo da due parametri, quindi dovremmo riuscire a fare un conto con matrici 2x2 guardando le prime forme fondamentali. Ok? Allora, moralmente questa è la mappa che vogliamo, però adesso vediamo come scriverla sulle carte. Allora, qui abbiamo il piano che è z uguale a 0, abbiamo la nostra funzione che abbiamo scritto, speriamo che resti quella, cilindro. Qui ho una carta di questo piano, per dare una carta del piano, semplicemente prendo xy e lo mando in xy0. Questa è una carta del piano, addirittura globale, piano molto facile. Per il cilindro, anche per il cilindro vorrei una parametrizzazione, prendo lo stesso R quadro, prendo qui una parametrizzazione e naturalmente la parametrizzazione, visto che ho usato quella funzione, la parametrizzazione mi conviene prendere qualcosa del tipo due parametri S e T e mando il primo parametro in coseno di S, seno di S, e il secondo parametro T lo lascio in pace. Allora, a questo punto, per scrivere questa mappa, a me manda mandare XY in S uguale X, e quindi qua volevo scrivere la funzione, quindi S in funzione di XY, semplicemente X, e T in funzione di XY, semplicemente Y. E potete vedere subito che la mappa che ho scritto sopra sulle carte è esattamente questa, che manda XY in se stesso XY. E notate la semplificazione notevole, cioè questa mappa è diventata la funzione identica da R2 in R2. Quindi la jacobiana di questa funzione è facile da scrivere, è l'identità in tutti i punti, non dipende neanche dal punto. Ok? Quindi per verificare che quella è un'isometria tra le due superfici, adesso mi basta calcolare la prima forma del piano, la prima forma del cilindro e vedere che facendo jacobiana trasposta forma del cilindro jacobiana viene quella del piano. Però siccome la jacobiana è la matrice identica, basta vedere che le due forme sono uguali. E allora proviamo a fare il conto. Beh, qui naturalmente non vi aspettate nessuna novità, no? I vettori tangenti della parametrizzazione sono 1, 0, 0 e 0, 1, 0. Fate la derivata rispetto a x e rispetto a y. D'accordo? E quindi la prima forma del piano in questa parametrizzazione è la matrice di Gram di questi, cioè 0, questa. Da questa parte cos'è che dovete fare? Beh, bisogna prendere la parametrizzazione e fare le derivate rispetto a S e a T. Allora, i due vettori tangenti cosa sono? Meno seno di S, faccio la derivata rispetto a S, coseno di S 0 e 0, 0, 1, perché faccio la derivata rispetto a T. E di conseguenza la G del cilindro, che cos'è? Devo fare la matrice di Gram di questi, quindi il modulo del primo vettore è 1, cos quadro più sen quadro, sono ortogonali tra di loro, il modulo del secondo vettore è 1. Dunque, se faccio la jacobiana trasposta per la G del cilindro per la jacobiana, viene esattamente la matrice identica e quindi viene esattamente la G del piano. E, dunque, questa funzione a cui ho dato un nome, non ho dato un nome, chiamiamola φ, dunque φ è un'isometria. Quindi abbiamo scoperto essenzialmente che piano e cilindro sono superfici isometriche. Naturalmente non che tutte le funzioni tra piano e cilindro siano isometrie. Ci sono funzioni tra piano e cilindro che sono isometrie. Isometrie in particolare significa rispettano tutto, rispettano la lunghezza delle curve, rispettano l'angolo tra le curve, rispettano l'area, le aree e così via. E naturalmente finché è iniettiva. Perché questa funzione globalmente non è iniettiva, si avvolge intorno al cilindro. In particolare qua potete già avere esempi interessanti, per esempio se vi chiedete quali sono le curve di minima distanza sul cilindro, la risposta è prendete le rette del piano e portatele sul cilindro. Quindi per esempio vedete i cerchi, vedete le rette verticali e vedete delle eliche. Le eliche su un cilindro saranno geodetiche perché sono l'immagine di geodetiche del piano, di rette del piano. Quindi cominciate già a farvi l'idea che le geodetiche sono una cosa un po' bizzarra. Ok, questo è un caso molto facile. Perché molto facile? Perché siamo riusciti essenzialmente a scrivere una funzione che sulle carte addirittura è l'identità, quindi il conto è facilissimo. È così facile che potrebbe ingannarvi. E quindi conviene fare un esempio un pochino più sofisticato. Allora, il secondo esempio, isometrie. Piano. Cono. Allora, cos'è il piano? Lo sappiamo. Cos'è un cono? Ovviamente un cono è un cono quadratico, cioè una cosa di questo tipo, che vuol dire zeri di un'espressione del tipo z alla seconda uguale x alla seconda più y alla seconda. D'accordo? Questa è una matrice, se la pensate come matrice di una quadrica, una matrice 4x4, mancano notati i termini di primo grado e termine noto. Quindi è una matrice degenere di rango 3, d'accordo? Questa è una matrice 0, 1, 1, meno 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, perché mancano tutti i termini non quadratici. Quindi è degenere, è un cono, è di rango 3, non si spezza, e ha punti reali perché la segnatura è quella dovuta, ha un vertice. E il vertice naturalmente non è un punto regolare. Se voi andate a guardare il nabla di questa equazione, il nabla è qualcosa del tipo 2x, 2y, meno 2z, si annulla su 0, 0, 0, purtroppo 0, 0, 0 appartiene agli zeri di questa equazione, Quindi questo punto non è regolare, cioè non ha piano tangente. Quindi bisogna buttare via quel punto per parlare di superficie. In tutti gli altri punti la superficie è regolare perché il valore è regolare. In tutti gli altri punti avrà il suo piano tangente come dovuto. Quindi per dire che il cono è una superficie bisogna tirare via il vertice. Quando si tira via il vertice naturalmente si sconnette e quindi conviene buttarne via metà e tenere l'altra metà. Quindi il cono sarà uno delle due falde e tolto il vertice. Ok, allora quello che a noi interessa è fare una isometria tra piano, se possibile, e cono. Cono inteso in questo senso, il cono e tolto il vertice. Allora, la prima cosa che viene in mente naturalmente qui è che non è così facile e che probabilmente conviene togliere un punto al piano. Cioè probabilmente conviene usare una parametrizzazione polare del piano per scrivere bene i punti del cono. Ok? Come scrivere i punti del cono? Beh, dipende dal cono naturalmente, ma... Allora, per il piano conviene probabilmente usare una parametrizzazione di tipo polare, cioè togliamo lo zero e usiamo parametri rho e teta che naturalmente andranno in rho cos teta, rho sen teta e mettiamo zero se volete proprio immergere il piano nello spazio. Prendiamo sempre il piano z uguale a zero. Per il cono che parametrizzazione usiamo? Io più o meno ho scelto questa, di usare una parametrizzazione che prende due parametri T ed S e li manda in T che moltiplica coseno di S, seno di S 1. Allora, questa è la scelta più spontanea, penso che viene a tutti, cioè come faccio a scrivere i punti del cono? Beh, T serve per fare una retta che ha una certa direzione, la direzione che voglio qual è? Prendo un cerchio sul piano z uguale a 1, prendo quei punti e li moltiplico per T, in questo modo ho le rette generatrici del cono. Questa non è una buona scelta. Ma adesso ci accorgiamo del perché. Comunque, qua naturalmente potrei dire che parte da... S potrei farlo viaggiare su tutto R, perdo solo un po' di iniettività. La T naturalmente devo farla viaggiare maggiore di zero. O comunque diversa da zero. E qua vorrei vedere se riesco a trovare una mappa che più o meno mi realizza quello. Allora, qua vi accorgete che se mandate rho teta in T ed S in funzione di rho e teta, qui metto esattamente rho e qui in funzione di rho e teta metto esattamente teta, uno geometricamente gli sembra di essere contento, perché cosa sta facendo? Sta prendendo le cose del piano, e ricordatevi, rho è la distanza e teta è l'angolo, e le sta mandando nel cilindro in un modo abbastanza ordinato, cioè la distanza rho sembra andare qui, e qua sembra descrivere un cerchio, qui sembra descrivere un cerchio del cilindro, del cono. Quindi come funzione sembra abbastanza simpatica. Ok, per di più sono nella situazione di prima, cioè essenzialmente ho messo la funzione identica come carta, quindi faccio i conti molto facilmente, spero che vada dritto. In realtà non andrà dritto. Perché? Proviamo a fare i conti. Allora, intanto qui bisogna calcolarsi qual è la prima forma del piano in coordinate polari. Non so se l'ho già fatto, però rifarlo è facilissimo. Facciamo le due derivate, la derivata rispetto a rho è cos teta sen teta 0, la derivata rispetto a teta è meno rho sen teta rho più rho cos teta 0, giusto? E quindi la prima forma del piano in queste coordinate polari è 1, 0, 0, e poi bisogna fare rho quadro cos quadro più rho quadro sen quadro, quindi rho alla seconda. Quindi la g del piano è questa. La funzione che abbiamo qua è la funzione identica, mando rho teta in rho teta, quindi non c'è problema, la jacobiana ovviamente è la matrice identica. Qui mi interessa calcolare la prima forma del cono in queste coordinate. Allora, cosa devo fare? Devo prendere le derivate rispetto a t a s di questa cosa qua. Allora, la derivata rispetto a t è coseno di s, seno di s, 1. T moltiplica tutto, derivo in questo. E la derivata rispetto ad s è t per il seno di s col segno meno, t per il coseno di s, 0. Ok? Quindi la g del cono in queste coordinate cos'è? Devo fare la norma del primo vettore, lui contro se stesso viene cos quadro, più sen quadro più 1 viene 2. E già vedete che siamo fregati. Perché lo jacobiano è identico, quindi le due forme o vengono uguali o niente. Qua però c'è 0, ci va bene. E cosa viene qui? Viene la norma di questo vettore, quindi viene t alla seconda. E allora qui le cose vanno male, ma tra l'altro faccio il conto lo stesso. Se voglio fare j trasposto per g del cono, calcolato naturalmente mettendo t uguale a rho e s uguale a teta, e poi moltiplicato per g. Prima non vi ho neanche fatto notare che quando faccio il calcolo dovrei calcolare sulle coordinate dello spazio iniziale, ovviamente. Perché non ve l'ho fatto notare? Perché la g del cilindro era costante, quindi non c'è bisogno di sostituire niente. Però naturalmente quando fate questa composizione dovete pensare che state guardando il calcolo nello spazio di partenza. Quindi prendete la forma, sostituite la funzione, poi twistate con lo jacobiano, viene tutto in funzione dei parametri dello spazio di partenza. E questo va confrontato con, quindi qua viene identità trasposta che moltiplica la matrice del cono, 2, 0, 0, e poi qui c'è rho alla seconda per l'identità, quindi viene 2, 0, 0, rho alla seconda, che purtroppo non è la g del piano. Per poco, ma non è la g del piano. E allora cosa fate? Naturalmente è abbastanza troppo simile per non pensare che abbiamo solo sbagliato qualche meccanismo per far funzionare. Questa mappa non è un'isometria, però una mappa molto simile a questa probabilmente diventa un'isometria. E geometricamente cos'è che abbiamo sbagliato qui? E abbiamo sbagliato in un certo senso le velocità delle curve, perché il fatto che qua ci sia 1 vuol dire che sul parametro rho la curva ha velocità 1, il fatto che qua ci sia 2 vuol dire che sul parametro t la velocità è 2. Quindi uno gli viene in mente, ok, normalizzo la velocità della seconda curva, cioè magari cambio la parametrizzazione del cono in modo che quando derivo rispetto a t venga una curva di norma 1. E naturalmente, vedete, derivare rispetto a t vi dà esattamente la funzione cos t sen t1, e che quella sia di norma 1 vuol dire che quella sia una curva sferica. Ok? È facile, basta dividere per radice di 2 e diventa sferica. Però se dividete per radice di 2, anche la seconda derivata, quella rispetto ad s, cambia. E quindi dovete aggiustare anche quella. Perché volete che la velocità sia il parametro della seconda, perché dall'altra parte la seconda curva coordinata ha velocità rho quadro. e quindi volete che la seconda curva dell'immagine abbia velocità rho quadro, perché se volete un'isometria almeno le curve devono avere stesse lunghezze derivate della stessa norma. Ok, quindi sono incerto se lasciarvelo come esercizio di aggiustare l'esempio. Avete essenzialmente due modi di aggiustare l'esempio: o cambiate la parametrizzazione o cambiate la funzione. Ok? Quindi diverso del piano, quindi questa mappa non è un'isometria, però ci somiglia. Dunque, questa mappa non è isometria, ma somiglia un pochino a un'isometria. Chiaramente non può essere un'isometria perché sulle curve fondamentali non rispetta la velocità, quindi se aggiustiamo quello può andare bene. Modificare l'esempio. Cambiando la parametrizzazione del cono. E allora il suggerimento naturalmente sarebbe andare, come ho chiamato quei parametri? T ed S. T ed S li avevamo mandati in T, coseno di S, seno di S1. Allora, quello che abbiamo capito è che quando faccio la derivata rispetto a T, vorrei avere qualcosa di norma 1, quindi divido per radice di 2 perché la norma è 2. Ok? Però adesso, quando faccio la derivata rispetto ad S, vorrei avere qualcosa di norma T alla seconda e non T alla seconda diviso 2. Allora, attenzione, devo cambiare il parametro della curva in S. E quindi l'idea sarebbe qualcosa del tipo: siccome lì c'è un 2 al denominatore, gli faccio coseno di S per radice di 2, S per radice di 2. Allora, in questo modo provate a ricalcolare le derivate, provate a ricalcolare la prima forma con questa nuova parametrizzazione e la speranza è che venga esattamente 1, 0, 0, t quadro. E allora la funzione che avevamo prima andrebbe bene, abbiamo cambiato la parametrizzazione della superficie. Allora, modificate l'esempio, o cambiando la parametrizzazione del cono, oppure cambiando la funzione dal piano al cono. Invece che mettere la funzione identica sui parametri, cioè mandare rho teta in rho teta, probabilmente bisogna mandare rho in rho diviso radice di 2 e teta in teta che moltiplica radice di 2. Allora è lo jacobiano che cambia. La parametrizzazione ci teniamo quella di prima, che ha matrice 2 e t quadro, però cambiamo lo jacobiano. Modificare l'esempio e vedere che cono e piano sono isometrici. Ne approfitto per dirvi che a questo punto abbiamo almeno due superfici non tanto banali isometriche al piano. Cilindri e coni sono isometrici ai piani. Cosa piuttosto sorprendente, perché cilindri e coni sono chiaramente superfici curve. E per quanto riguarda i coni è piuttosto facile capire cosa fanno le rette del piano quando le sbattete sul cono. O sono rette generatrici o sono sezioni del cono oppure sono eliche del cono. Le rette non orizzontali o verticali del piano diventano eliche sul cono, vedete subito. Nel caso del cilindro provate a immaginarvi che cosa succede delle rette. Provate a immaginarvi una retta del piano, che cosa succede quando fate l'immagine del cilindro. Siccome qui avete un'isometria, l'immagine sarà quella che chiameremo una geodetica del cilindro, cioè rette che minimizzano la distanza tra punti sufficientemente vicini. Però se provate a guardare che cosa succede, succedono cose stranissime. Succedono cose del tipo curve che si avvicinano a zero, poi rimbalzano indietro, si autointersecano. A seconda dell'apertura del cilindro possono succedere varie cose. Però qua potete già sviluppare un attimo di immaginazione. Più avanti noi vedremo esattamente le equazioni differenziali soddisfatte dalle geodetiche, in qualche caso riusciremo a risolvere questi sistemi di equazioni differenziali e vedere il risultato. Però in questo caso potete già farvi un po' di immaginazione. Ok, allora qui ho lasciato da riempire un pochino, cioè qualcosa per esercizio. Andiamo qua sotto. Passiamo a esempi un pochino più sofisticati. Studiamo la proiezione stereografica dalla sfera al piano. Allora, tutti sanno cos'è la proiezione stereografica, giusto? È la funzione che va dalla sfera meno il polo nord, per esempio, proiezione verso il piano, e come piano mettiamo z uguale a 0. Come è definita questa funzione? Beh, prende un punto, fa il punto su il polo nord e poi lo interseca con il piano. Allora qui può essere interessante fare tutto ciò che si può fare, cioè studiare questa funzione in coordinate dello spazio, cioè usando tre coordinate per la sfera, fanno tre coordinate del piano, oppure usare la nostra strategia, queste sono superfici, non interessa solo la funzione dalla sfera in effetti al piano, quindi guardiamo solo sulla carta della sfera una carta del piano e facciamo il calcolo in dimensione 2 sulle carte. Noi usiamo questa strategia, se volete potete sbizzarrirvi se non l'avete già fatto in analisi. Ok, allora che carta tendiamo a usare per la sfera? Siccome è definita da sfera meno il polo nord, conviene usare una rappresentazione, diciamo, diciamo R2, ma non so quanto effettivamente. Usiamo due parametri teta e phi e usiamo essenzialmente qualcosa di sferico. La sfera prendiamola di raggio 1, potreste prendere di raggio R se volete. Allora, la mia tendenza è stata a prendere il coseno di teta, seno di teta, coseno di fi, seno di fi. Vedete subito che x quadro più y quadro più z quadro fa 1, giusto? Infatti x quadro più y quadro viene cos quadro, poi sommate con seno quadrato di teta viene 1. E questa rappresentazione essenzialmente nasce così. Usate l'angolo φ come alzo e allora qui avete il punto, diciamo, coseno di φ 0 seno di φ. Poi questo punto lo fate girare col coseno di teta, il che vuol dire la z la lasciate in pace, il seno di teta, coseno di teta, seno di teta, e questo è l'angolo teta. Ho usato teta come alzo. e dopo faccio girare quello tenendo il seno di teta costante e facendo girare il coseno di teta che era sulle x, facendolo girare sulle xy con seno coseno di un altro angolo φ. Questa è una carta, si decide teta, naturalmente si prenderete un rettangolo aperto per fare questa carta, coprirà la sfera meno qualcosina, una curva. Quindi qua vi lascio da decidere quale aperto di R2 stiamo usando. Naturalmente per il piano, vista la situazione della sfera, cioè che stiamo usando coordinate essenzialmente sferiche o polari, conviene usare coordinate polari. Quindi usiamo coordinate ρ e θ, e qua conviene chiamarlo ρ e φ perché altrimenti fa confusione col θ di prima. È vero che φ fa confusione col φ di prima, ma è proprio lo stesso. Quella confusione non ci dà fastidio, invece la confusione con θ ci darebbe fastidio. E naturalmente questo dov'è che lo mandiamo? Lo mandiamo in ρ coseno di φ, ρ seno di φ 0, questo è un punto di quel piano. Questa è una carta di quel piano. Ok, allora qui sarà R quadro, beh non proprio R quadro, diciamo anche qui è un aperto di R quadro, qualcosa del tipo R positivo per un intervallo, anche qui decidete bene qual è il dominio di questa carta, e vogliamo scrivere la proiezione stereografica come manda teta e φ in ρ e φ. Ok? Allora, naturalmente noi potremmo cercare di scrivere la proiezione stereografica come funzione che manda un punto di R3 in un punto di R3, punto della sfera in un punto del piano, e dopo vedere sui parametri che cosa dobbiamo fare. Conviene fare tutte e due le cose, in effetti, cioè dovete essere in grado di fare tutte e due le cose, ovviamente. Allora, la cosa sotto è più facile da fare, e allora la faccio qua di lato. Prendete un cerchio di raggio 1, prendete il polo nord del cerchio, questo lo pensate come la sezione della sfera, sto guardando una sezione su zx, prendete un punto qualsiasi della sfera e vogliamo capire quant'è il ρ della proiezione. Questo punto naturalmente avrà un alzo, questo alzo l'abbiamo chiamato teta. Dunque adesso uso cose elementari, diciamo, ma cose che immagino tutti quanti avete fatto. Guardate qui due triangoli, più o meno sono simili, e quindi dite che ρ sta a 1, un cateto sta al cateto di quel triangolo, come il cateto sotto. Il cateto sotto che cos'è? È il coseno dell'angolo teta, sta a il cateto piccolino. Il cateto piccolino è 1 meno il seno di teta. Ok? Perché il coseno di teta è questa roba qua. E il seno di teta è questo. E il seno di teta è questo. E quindi 1 meno il seno di teta è quell'altro. Da cui deducete quanto vale il ρ del punto che state buttando giù. Il ρ è cos teta diviso 1 meno sen teta. Dunque, la funzione che voglio studiare qui è la funzione che manda teta e φ in ρ, che dipende da teta e φ e che sarà quello che ho appena scritto lì, coseno di teta diviso 1 meno sen teta, e φ che dipende da teta e φ, indovinate che è φ, perché naturalmente l'angolo rimane lo stesso. Quando sto proiettando stereografico, se una cosa ha angolo φ sull'xy, viene proiettato su quell'angolo. Quindi questa è la mappa che ci interessa, e a questo punto è anche facile scrivere la mappa sopra. nel caso vi interessasse fare i conti che vi conviene, dove viene mandato questo punto dello spazio? E viene mandato nel punto del piano in cui ρ è uguale a quella cosa lì, coseno di teta diviso 1 meno sin teta, che moltiplica coseno di φ, e coseno di teta diviso 1 meno sin teta, che moltiplica il seno di φ, è 0. Questa è la proiezione scritta con queste coordinate. Se voleste scrivere naturalmente x, y, z va in qualcosa, allora dovete fare un po' più di fatica. Ok? Non è impossibile naturalmente, sapete fare tutti i conti poi non nodo su x, y, z intersecate con quel piano. Quindi per esercizio fate anche il conto in generale, esercizio. X, y, z, naturalmente soggetti a x quadro più y quadro più z quadro uguale a 1, viene mandato in un punto del piano che naturalmente avrà l'ultima coordinata 0. Cioè esprimere in coordinate cartesiane. Naturalmente in coordinate cartesiane non conviene fare i conti sulle carte, perché le carte, in coordinate cartesiane, hanno radici, fare le derivate è più pericoloso. Ok. Allora, abbiamo la carta, abbiamo la funzione espressa sulla carta, dobbiamo cercare adesso di fare i conti, adesso i conti però sono essenzialmente qualcosa di meccanico. Dobbiamo calcolare qui le derivate per vedere la prima forma della sfera. La prima forma della sfera forse l'abbiamo già vista, però tanto vale rifarsi i conti. Allora, derivata rispetto a teta. Giusto? Derivata rispetto a teta è meno seno di teta. Meno seno di teta, coseno di teta, e qui resta coseno di φ, seno di φ. La derivata rispetto a φ, che cos'è? È coseno di teta, 0, qui c'è il seno di φ col segno meno, e qui c'è il coseno di φ. Queste sono le due derivate parziali di quella parametrizzazione, e quindi la g della sfera, quanto viene? Ah, e notate, questa è una sfera di raggio 1, d'accordo? Allora, quanto viene la g della sfera? Se fate la norma del primo vettore, viene cos quadro φ più sen quadro φ fa 1, quindi seno al quadrato di teta più coseno al quadrato di teta viene 1. Sono ortogonali i due vettori. E poi il secondo cosa viene? Sen quadro φ più cos quadro φ fa 1, quindi viene coseno al quadrato di teta. Questa è la prima forma della sfera. E se vi ricordate, prima era tutta moltiplicata per r quadro. Quindi, tra parentesi, tra una sfera di raggio 1 e una sfera di raggio r, ci sarà una funzione che vi immaginate, prendo i punti di moltiplico per r, che non sarà un'isometria, ovviamente, perché le lunghezze sulla sfera di raggio 1 vengono moltiplicate per qualcosa, però presumibilmente sarà una conformità perché gli angoli saranno rispettati. Chiusa parentesi. Allora, questa è la g della sfera. Adesso guardiamo la g del piano in queste coordinate, ma queste sono le solite coordinate polari, quindi la conosciamo già, è solo che abbiamo cambiato nome all'angolo. E quindi rifacciamo i conti o vi ricordate come è fatta? Ok, rifacciamo i conti. Derivata rispetto a ρ viene coseno di φ, seno di φ, 0. La derivata rispetto a φ viene ρ meno seno di φ, coseno di φ, 0. Quindi la g del piano viene 1, 0, 0, e qui viene ρ alla seconda. Non dipende da φ, giustamente. E neanche quella della sfera dipende da φ, notate. Chiedetevi come mai. Perché la φ serve solo per fare rotazione. Quindi è chiaro che le cose ruotate sono isometriche. Quindi le rotazioni su una sfera saranno isometrie. Le rotazioni g del piano, e qui abbiamo una funzione. Ecco, qui abbiamo una funzione che chiamiamo pi greco perché è una proiezione stereografica. pi greco di θ φ abbiamo detto cos teta diviso 1 meno sen teta e phi, e quindi la jacobiana di questa mappa pi greco è una matrice 2x2, devo calcolare le derivate di questi rispetto a teta e phi rispettivamente. Allora, rispetto a teta c'è un problema, bisogna derivare, rispetto a phi è piuttosto facile, qui ci sarà 1, qui c'è 0 e 0 perché loro non dipendono da... la prima funzione non dipende da phi, la seconda non dipende da teta, ok? Bisogna fare le derivate parziali. E quindi là cosa devo mettere? Devo mettere la derivata rispetto a teta di quella funzione che c'è là dentro. Allora, la derivata rispetto a teta della funzione coseno di teta diviso 1 meno seno di teta. Questa è la cosa da calcolare. Allora, vediamo cosa viene. Facciamo la derivata di una frazione. Quindi faccio la derivata del numeratore, che viene meno il seno di teta, che moltiplica il denominatore, 1 meno sen teta, meno il numeratore, coseno di teta, per la derivata del denominatore, il quale è meno coseno di teta, sarebbe 1 meno seno da derivare. Quindi questa cosa viene, allora, meno seno più sen quadro più cos quadro, quindi 1 meno seno diviso 1 meno seno al quadrato e 1 diviso 1 meno sen teta. Quindi 1 diviso 1 meno sen teta. E adesso abbiamo tutti gli strumenti per fare il conto. Qual è il conto che dobbiamo fare? Dobbiamo confrontare la G del piano, in cui però al posto di ρ abbiamo scritto qualcosa, al posto di φ abbiamo scritto qualcos'altro. Al posto di φ abbiamo scritto φ, veramente, al posto di ρ abbiamo scritto coseno di θ diviso 1 meno sen θ. La G del piano, da moltiplicare per la J di π greco, per la J trasposto di π greco, e vedere cosa viene fuori. Allora, per fortuna la J è diagonale, quindi non c'è bisogno di trasporla. 1 diviso 1 meno sen teta, 0, 0, 1. Che moltiplica? Qui ci sarebbe 1, 0, 0 e poi ρ alla seconda, però invece di ρ alla seconda devo scrivere coseno di teta diviso 1 meno seno di teta alla seconda e dopo per la J del piano, cioè 1 diviso 1 meno sen teta, 0, 0, 1. Questo è il conto da fare. E allora, moltiplicare matrici diagonali è particolarmente facile, quindi non vale neanche la pena di fare tutti i conti. Il risultato è 1 diviso 1 meno seno di teta alla seconda, 0, 0, coseno alla seconda diviso 1 meno seno di teta alla seconda, che vedete che è 1 diviso 1 meno seno di teta alla seconda che moltiplica la matrice 1, 0, 0 coseno al quadrato di teta. E questa matrice, se non vado errando, se non avevo sbagliato i conti, è proprio la G della sfera. Cioè questa qua è un fattore che moltiplica la G della sfera. Questo fattore dipende dal punto, però è semplicemente un multiplo davanti alla matrice della forma della sfera. Quindi, morale, cos'è che concludiamo? Questa funzione non è un'isometria e scopriremo tra qualche settimana che non possono esistere isometrie tra piano e sfera, ma è molto interessante perché è una conformità. Dunque, pi greco non è isometria e ripeto, scopriremo che proprio non possono esistere isometrie piano sfera perché hanno proprietà diverse di Gauss. Dunque, ma pi greco è una conformità, vale a dire rispetto agli angoli. Per Se due curve sulla sfera si intersecano con certi angoli, le due proiettate sul piano si intersecano con lo stesso angolo. Naturalmente cambia tutto il resto, cambiano lunghezze, cambiano aree, cambia tutto, però gli angoli no. Quindi in morale si possono fare proiezioni da sfera a piano che rispettano gli angoli, quello sì. E dunque sarebbe passato il momento di fare pausa, però forse è meglio in effetti fare un attimo di pausa e magari prima della pausa però vi faccio vedere calcolo sportivo. La prima forma del piano, scritta diciamo sportiva, cioè differenziale, sarebbe dρ alla seconda più rho alla seconda dφ alla seconda. Perché questo? Semplicemente la matrice 1, 0, 0, rho alla seconda, moltiplicata qui per dρ dφ. E qui per dρ dφ. Cioè è la prima forma fondamentale applicata al vettore dρ dφ che dovete pensare come vettore dei differenziali, cioè piccoli incrementi. E questo si chiamerebbe un differenziale di ordine 2 perché c'è dρ elevato alla seconda, dφ elevato alla seconda. Okay. Quando avete una funzione pi greco che manda qual era la nostra funzione pi greco? Scusate. Vi dice che rho è uguale a coseno di teta diviso 1 meno seno di teta e fi è uguale a fi. Questa era la funzione pi greco, no? Cioè la funzione pi greco è una funzione che prende come argomenti teta e fi e vi restituisce coseno di teta diviso 1 meno sen teta, questo sarebbe rho, e fi, questo sarebbe fi. E volete fare la sostituzione nel differenziale? Cos'è che dovete fare? Dovete fare d al posto di rho, ci sarà scritto cos teta diviso 1 meno sen teta, questo al quadrato, più rho al quadrato, quindi cos teta diviso 1 meno sen teta al quadrato, che moltiplica d fi, avete sostituito fi alla seconda. Attenzione alle parentesi, di solito scrivo in rosso le parentesi vanno intese così, è il differenziale al quadrato. Non il differenziale della funzione al quadrato. Il dφ quadro sarebbe 2φ dφ, invece dφ alla seconda è un differenziale del secondo ordine. E vogliamo sostituire la prima forma, anche qui le parentesi sono fatte così. Allora, sapete come si fa il differenziale di quella roba lì? Fate le derivate... differenziale totale, quindi dobbiamo fare la derivata rispetto al coseno moltiplicata per la differenziale di teta più la derivata, adesso dovrei fare la derivata rispetto a teta di quella funzione, coseno di teta diviso 1 meno sen teta moltiplicata per d teta più differenziale rispetto a fi della stessa funzione moltiplicata per d fi, fortuna non dipende da fi quindi questo non ha importanza, la seconda più. E qui c'è niente da calcolare, questa è una funzione, coseno al quadrato di teta diviso 1 meno seno di teta elevato alla seconda, per dφ elevato alla seconda, e non c'è niente da calcolare, però devo fare questo calcolo, la derivata di teta di cos teta diviso 1 meno teta, e questo in realtà il calcolo l'ho già fatto, giusto? Dove l'ho fatto? Per trovare la Jacobiana che avevo fatto esattamente questo calcolo, no? derivata del coseno di 1 meno il seno, il risultato era 1 meno il seno. Quindi 1 diviso 1 meno sen teta per deteta tutta la seconda più cos quadro teta diviso 1 meno seno di teta alla seconda d fi al quadrato, e qui vedete che 1 diviso 1 meno seno di teta alla seconda per deteta alla seconda più cos quadro diviso 1 meno seno di teta al quadrato d fi al quadrato, raccogliete il termine 1 meno seno di teta alla seconda e moltiplica il d teta quadro più coseno al quadrato di teta d fi quadro. Questa è la prima forma della sfera, perché è matrice 1, 0, 0 coseno al quadrato di teta. Allora, questo calcolo sportivo, tra virgolette, serve per convincervi una volta per tutte che quando noi cambiamo la prima forma facendo jacobiano trasposto per prima forma composta da funzione per jacobiano, stiamo esattamente facendo il calcolo differenziale di sostituire i differenziali. Cioè prendiamo la forma del piano, al posto di rho e teta mettiamo le funzioni che ci devono essere, sviluppiamo tutti i differenziali, facciamo il conto, il risultato è quello. D'accordo? Cioè prendere una prima forma sotto forma differenziale, sostituire una funzione, fare tutti i conti e vedere il risultato è esattamente lo stesso che fare J trasposto per la forma per J con le matrici. E sono due modi alternativi, questo sarebbe il modo degli analisti. Prendono i differenziali, sostituiscono la funzione, fanno tutti i conti meccanicamente. Il nostro modo pure meccanico è prendiamo le matrici. La matrice della forma si trasforma con la jacobiana, però si trasforma come forma quadratica, quindi J trasposto per forma per J. Facciamo pausa.
Quello che non sa fare è calcolare il tempo di calcolare il fuoco, perché è un fattore. Thank you.
Ok, allora il nostro prossimo esempio è una funzione tra sfera e cilindro che si chiama proiezione assiale o proiezione di Lambert. Assiale perché usa l'asse, praticamente manda un punto della sfera nel punto del cilindro che ha la stessa z. Quindi manda il punto x, y, z con la condizione che x quadro più y quadro più z quadro fa 1, diciamo, mettiamo sulla sfera di raggio 1, in un punto che ha la stessa z ma sta sul cilindro. Il cilindro tangente naturalmente l'equazione x quadro più y quadro uguale a 1, non dipende da z il cilindro, quindi z rimane. E per avere questo cosa dovete? Dovete trasformare xy in modo che la somma dei quadrati faccia 1, quindi c'è poca scelta, x diviso la radice di x quadro più y quadro e y diviso la radice di x quadro più y quadro. Naturalmente non conviene fare così, perché se cominciamo a derivare radici, vabbè, si fanno i conti, però naturalmente la vita sarà un po' complicata. E poi, come al solito, noi non vogliamo fare i conti con i punti in tre coordinate, ma vogliamo fare i conti sulle carte, perché le carte contengono tutta l'informazione usando solo due variabili. Ok, però la funzione che vogliamo studiare è questa, è la cilindrica assiale, proiezione cilindrica assiale. Ok, allora cerchiamo di esprimerla in termini delle carte. Quindi prendiamo la sfera e togliamo naturalmente polo nord e polo sud e andiamo verso questo cilindro. Dunque, la sfera abbiamo capito che una buona parametrizzazione è usare due parametri teta e fi, e anche qui li ho chiamati teta e fi, e mandarli in. Allora teta, come al solito, è l'alzo, quindi coseno di teta, seno di teta, e poi coseno di fi e seno di fi per girare intorno. Questo cilindro, di nuovo vi lascio decidere qual è la qualcosa che vada bene per la parametrizzazione, e anche qui ho chiamato teta e fi i parametri, però i parametri questa volta li mandiamo in che cosa? Devono andare sul cilindro, quindi coseno di fi, seno di fi, seno di teta. L'x quadro più y quadro fa 1 e la z è qualunque numero in sostanza, perché ci interessa solo la parte del cilindro di altezza più o meno 1, perché vogliamo proiettare assialmente la sfera, quindi il resto del cilindro non ci interessa. Ok, allora messa così verrebbe spontaneo di dire che mando i parametri teta fi in parametri teta fi, perché allora mando questo punto esattamente in questo. Vedete che la coordinata z è rimasta esattamente la stessa di prima, e togliendo il cos teta è diventato esattamente quello che volevo, cioè qualcosa che sta sul cilindro. Quindi ho proiettato assialmente sul cilindro. Allora qui questa proiezione ha addirittura funzione identica sui parametri, quindi jacobiana identità, conto facilissimo. Quello che ci resta da capire naturalmente qui è qual è il g della sfera, ma il g della sfera abbiamo già calcolato un paio di volte, quindi dovremmo ricordarcelo. Qui c'è 1, 0, 0 E poi quello che rimane quando si deriva rispetto a φ, siccome sparisce l'ultima coordinata, è il coseno al quadrato di θ. Questa è la g della sfera. La g di questo cilindro dobbiamo ricavarcela, allora dobbiamo fare le due derivate. La derivata rispetto a θ è 0,0 coseno di θ. La derivata rispetto a φ è meno seno di φ coseno di φ 0. Dunque, quello che deduciamo è che g del cono, con questa parametrizzazione, perdono, del cilindro, con questa parametrizzazione cosa viene? Allora, la prima è cos quadro teta, poi sono evidentemente ortogonali tra loro, quindi prodotto scalare, e questo qua a norma 1. Quindi quando facciamo J trasposto per G del cilindro in cui ho sostituito al posto di θ e φ, ho messo θ e φ, quindi poco da fare, per J viene esattamente la G del cilindro che è diversa dalla G della sfera. E non è neanche un multiplo, perché questa matrice appunto viene cos quadro teta 0,0,1 e questa matrice viene 1,0,0 cos quadro teta. Però, quindi, morale, quindi, non è isometria, non è conformità, perché appunto la matrice non è una multipla di quell'altra per qualche coefficiente, ma il determinante della G della sfera è uguale al determinante di G del cono, sì, del G del cono opportunamente J trasposto G del cono. Il determinante è lo stesso. Qual è la conseguenza del fatto che il determinante sia lo stesso? È che se fate misure di area, queste vengono conservate, perché la misura di area essenzialmente usa il determinante della prima forma, perché il determinante della prima forma è la norma del prodotto vettore, il prodotto vettore è quello da integrare per fare le aree sulla superficie. Quindi questa proiezione è isoareale. Allora, vi faccio solo notare che la cosa è di un certo interesse pratico, perché se pensate, per esempio, di voler calcolare la superficie di una calotta sferica, allora imparate, o avete già imparato, imparerete a farlo in analisi 2, fate integrali multipli, questo è un integrale abbastanza facile da fare, però richiede un paio di integrazioni. Questo risultato nostro vi dice che essenzialmente è la stessa area della proiezione di Lambert. E questa è facilissima da fare, perché basta guardare il raggio, moltiplicarlo per l'altezza e il risultato è quello. Okay. Quindi essenzialmente basta guardare questo angolo qui, perché quello che serve guardare essenzialmente è sì, questa altezza. Okay. Naturalmente la stessa cosa fate se volete una parte di calotta, cioè la superficie qui è esattamente la stessa superficie che avete qui tra quei due alzi. E cosa ancora più interessante, si chiamano lunule le parti della sfera che sono comprese tra due meridiani. Calcolare l'area di una lunula, di nuovo lo farete in analisi 2, è piuttosto facile come integrale in realtà, però qui è ancora più facile perché è esattamente questo qua, che basta fare base per altezza. La base è esattamente l'ampiezza alfa della lunula in radianti, l'altezza è 2 volte il raggio 2 alfa r è l'area di una lunula. Quindi questa è una calotta, questa è una lunula. Quindi vedete che succedono cose abbastanza sorprendenti. Tra l'altro questo risultato vi dice che siccome il cilindro è isometrico al piano, esistono carte della sfera, carte del terrestre per esempio, su un piano che rispetta le aree. Non può esistere una cartografia della Terra che rispetti le distanze, perché non esistono, vedremo, isometrie tra sfera e piano. Però possono esistere carte che rispettano gli angoli, per esempio la proiezione stereografica, che naturalmente è un pochino antipatica perché prende la sfera, che è una cosa piuttosto compatta, e la stende sul piano, che non compatto non è. E naturalmente la sfera meno il polo nord non è compatta come spazio. Però la proiezione qui essenzialmente vi dice: prendo la sfera, faccio proiezione di Lambert sul cilindro, poi il cilindro isometrico al piano, quindi stendo il cilindro sul piano, e avrò una mappa isoareale dalla sfera al piano. E le carte geografiche che noi diciamo di solito, vi farò qualche cenno più avanti quando facciamo la geometria della sfera, sono Mercatore modificate. Le Mercatore modificate hanno il grossissimo svantaggio che amplificano enormemente le aree verso i poli. Per cui l'Africa sembra molto più piccola di quello che è, invece la Groenlandia sembra molto più grande di quello che è. E la gente si frega. Però esistono mappe veramente isoareali dalla sfera al piano, cioè potremmo rappresentare veramente le aree esattamente con questo tipo di proiezioni, cioè usando una Lambert e poi l'isometria cilindro-piano. Le carte geografiche sembrerebbero molto molto diverse, se ne trovano in rete se andate a guardare. Ok. Allora, volevo fare questi tre esempi. Notate, ho fatto due esempi di isometrie, uno da rimettere a posto, un esempio di mappa conforme, un esempio di mappa isoareale, giusto per dare un senso alle cose che avevo detto ieri. Naturalmente non è facilissimo di solito prendere una funzione e riuscire a studiarle. Qui sono funzioni abbastanza semplici, ok? Però naturalmente uno potrebbe giocare abbastanza del tipo, ovviamente, cilindri e coni saranno isometrici, perché sono tutti e due isometrici al piano localmente. Quindi potreste cercare che funzioni ci sono tra cilindri e coni che li rendano isometrici. Ok. Allora, uso magari il tempo che mi resta per suggerire. Sono un po' incerto, in effetti. Prima avevo lasciato come problemi il fatto di trovare carte, prime forme e compagnia di iperboloidi, paraboloidi e compagnia. E magari vi do piccoli suggerimenti su come si inizia. Per esempio, carte dei paraboloidi, iperboloidi ho scritto prima. Suggerimenti. Allora, iperboloidi. Naturalmente conviene, visto che noi sappiamo quali sono le forme canoniche, un iperboloide di solito ha forma canonica di questo tipo. Il gradiente di questa equazione è qualcosa del tipo, naturalmente ho calcolato 2x diviso a alla seconda, 2y diviso b alla seconda, meno 2z diviso c alla seconda, si annulla solo nell'origine. Quindi se l'origine non soddisfa l'equazione non c'è problema. E naturalmente dovete distinguere i casi di k. K può essere positivo, può essere nullo, può essere negativo. Il caso nullo è il caso del cono. Z quadro uguale a una somma di quadrati. quello ovviamente va trattato a parte. Il caso K positivo, cosa vuol dire? Portate di là è negativo, è segnatura 2,2, quindi è una quadrica rigata, quindi un iperboloide iperbolico. Iperboloide rigato è quello a una falda e a, vi aspettate questa forma. Invece nell'altro caso è un iperboloide a due falde. Se K è negativo lo portate di là, la segnatura è 3,1 e quindi vi aspettate l'iperboloide a due falde che è asintotico a un cono. Cambiando K avete degli iperboloidi che si stringono intorno al cono, diventano il cono e poi diventano ellittici. Ok, potete farvi la, il cartone animato, diciamo, cambiando K che cosa succede. Naturalmente bisogna trattarli in casi un po' diversi. Usiamo K 1, 0, meno 1 essenzialmente, e allora per K uguale a 1 per esempio è comunque positivo, diciamo basta che sia positivo, e usare le proiezioni sui piani coordinati è sconsigliabile, servono un sacco di carte. Usare coordinate sferiche, bastano due carte, e allora quella che ho scelto io era questa, scrivere A, B, C ovviamente, coseno iperbolico di Fi, coseno iperbolico di Fi, seno iperbolico di Fi, coseno di teta, seno di teta. Proviamo a vedere che questa cosa soddisfa l'equazione. Se faccio x quadro viene coseno iperbolico al quadrato e coseno al quadrato, faccio l'altro viene coseno iperbolico al quadrato e seno al quadrato, quindi cos quadro più sen quadro si raccoglie e quindi viene coseno al quadrato iperbolico e poi meno seno al quadrato iperbolico, viene 1. Quindi è chiaro che questi punti soddisfano l'equazione. Naturalmente non sarà, non basta una carta di questo tipo, ne serviranno un paio. Però questa è già un'ottima parametrizzazione per cercare di capire la prima forma, perché derivare coseni e seni ellittici o iperbolici è facile. Quindi K uguale a 1, bisogna mescolare le cose, e K uguale a meno 1, che cosa fate? Volete che l'equazione sia x quadro più y quadro meno z quadro uguale a meno 1 questa volta. Cioè è chiaro che in ogni caso c'è una differenza di quadrati, quindi dovete usare funzioni iperboliche e dovete usare funzioni trigonometriche ellittiche quando avete la somma. Quindi per x e y dovete usare un coseno seno usuali, però volete che quando fate la differenza venga meno 1, quindi dovete mettere prima il seno iperbolico e poi il coseno iperbolico, penso. Quindi immagino che questa volta userei una cosa del tipo naturalmente ABC per cancellare i cosi, e qui metterei un seno iperbolico, un coseno iperbolico dell'angolo Φ, angolo per modo di dire, e qui un coseno normale di teta e un seno ellittico di teta, penso. E con questo proverei a calcolare prima e seconda forma, vedere perlomeno che cose vengono fuori. Allora, questi sono gli iperboloidi. Invece per i paraboloidi che cosa succede? I paraboloidi sono più facili perché nella forma canonica loro hanno espressioni del tipo z uguale qualcosa, giusto? Perché è la forma non diagonale, quindi hanno matrici canoniche del tipo meno 1, meno 1 e poi qui 0, AB. Quindi loro sono globalmente grafico di funzioni. sia quelli così sia quelli a sella. Quindi questi apparentemente sembrano più facili da studiare, e non è detto però che convenga studiarli come grafici di funzioni. Quindi in questo caso sono cose del tipo x quadro diviso a quadro più o meno y quadro diviso b quadro. Se c'è il segno più sono rigati, se c'è il segno più sono ellittici, perché z dà segnatura 1,1, e se ci sono lì due segni più ovviamente la segnatura è 3,1, quindi resta ellittico. Se c'è il segno meno diventa qualcosa di rigato. Ok. Ok, uno potrebbe pensare di usare parametrizzazione x, y e lo mando in x, y e poi z, x quadro diviso a quadro più o meno y quadro diviso b quadro. E qual è lo svantaggio? Lo svantaggio è che uno deve derivare il terzo termine. Non è così elegante, diciamo. Parametrizzazione che io avrei suggerito è questa: provate u teta in a b u cos teta sen teta u alla seconda. Vediamo se faccio x quadro più y quadro divido per A, quindi spariscono A e B, viene U quadro, che moltiplica coseno quadro più sen quadro fa 1, quindi U quadro meno U quadro fa 0. Bene. E quindi questo va bene quando c'è il segno più. E il segno più vuol dire la parte ellittica, il paraboloide ellittico. Quindi questo qua diciamo col segno più. Se c'è il segno meno, allora uno che cosa fa? Beh, potrebbe pensare, ok, ho il segno meno, invece di usare funzioni ellittiche uso funzioni iperboliche, quindi faccio la stessa cosa, a, b, u alla seconda, solo che qua scrivo coseno iperbolico di teta, seno iperbolico di teta. Così faccio la differenza di quadrati fa 1, u al quadrato si cancella. In questo caso, questo col segno meno. In questo caso uno potrebbe anche tentare di vedere questo. Non so se l'ho scritto giusto, ma comunque potete calcolarlo voi. Questa parametrizzazione, allora, perché è simpatica? Perché è polinomiale. È ancora più simpatica perché se bloccate U0, per esempio, bloccate il valore di U, vi descrive una retta. E se bloccate il valore di V, vi descrive una retta, un'altra retta. Quindi questa parametrizzazione ha come linee coordinate, cioè quelle con U costante e V costante, che sono esattamente le rette contenute, perché sappiamo quante sono. E basta che l'equazione sia giusta, naturalmente potete controllare. Se fate x quadro meno y quadro sparisce u quadro, sparisce v quadro, i doppi prodotti si sommano, viene proprio z, d'accordo? Quindi questa parametrizzazione non è male, probabilmente è piuttosto simpatica da usare. E l'altra, naturalmente le linee coordinate non saranno rette, o no, non saranno praticamente mai rette, perché se bloccate teta viene qualcosa u quadro, vengono piuttosto parabole, e se bloccate u addirittura vengono cose trascendenti, con seno e coseno iperbolici. E quindi qua abbiamo una parametrizzazione anche molto simpatica, polinomiale. Notate che non ci ho neanche provato nel caso dell'iperboloide iperbolico. Per il paraboloide iperbolico è piuttosto facile vedere che questa parametrizzazione. Ok, invece per l'iperboloide iperbolico, piccola sfida, provate a vedere se riuscite a trovare una parametrizzazione in cui scrivete le rette, usate le rette dentro al paraboloide e non so se ci riuscite. Ok, allora questi sono i suggerimenti, diciamo, per gli esercizi. Allora ripeto che adesso quando vado in ufficio cerco se c'è un'aula. Se c'è un'aula giovedì circa all'ora di pranzo, un intervallo, scrivo sulla pagina Moodle dove trovarsi chi vuole fare domande. E come primo semestre, cioè chi viene, se ha problemi, domande da proporre, io non preparo nulla. È ricevimento, diciamo, ricevimento collettivo. Invece tra 2 settimane comincia il tutorato vero e vi avviserò quando comincia. E questo avevo in mente. E poi, già che ho qualche minuto, vi anticipo la settimana prossima. La settimana prossima passiamo veramente alla teoria di Gauss, cioè cominciamo a usare le cose estrinseche e vedere che cosa resta di buono. Praticamente la settimana prossima cominciamo. Adesso finora abbiamo studiato solo la superficie e lo spazio tangente. Questo è quello che può fare una persona che fa misure sulla superficie, vede i vettori, misura le lunghezze, il goniometro, gli angoli e così via. E quello che naturalmente capisce Gauss è, se voglio vedere se una superficie è curva, quello che devo vedere è come cambia il vettore normale. E lui essenzialmente comincia col dire in quale superficie posso dire sempre qual è il vettore normale, si chiama superficie orientabili, e vedendo come cambia il vettore normale riesco a capire se la superficie intorno a quel punto sta curva. Per esempio, su un piano il vettore normale è costante, quindi sulla sfera descrivo un punto, il differenziale è nullo. E naturalmente l'idea fondamentale è, a noi interessa la variazione del vettore normale, il che vuol dire dobbiamo scrivere il vettore normale, che è piuttosto facile. Se ho i generatori della carta, faccio il prodotto scalare, viene un vettore in R3. La persona che sta sulla sfera non lo può vedere, sul piano no, sulla superficie non lo vede, però noi sì. E vogliamo studiare come varia. Ovviamente il modo di studiare come varia una funzione di 2 variabili, i parametri della superficie, è fare il differenziale di quella funzione. Ecco, fare il differenziale di una funzione è un po' complicato, perché bisogna fare il prodotto vettore diviso la norma del prodotto vettore, viene una radice quadrata, viene... E quindi bisogna essere astuti e scoprire alcune proprietà del differenziale della mappa di Gauss. La mappa di Gauss è la normale, il differenziale della mappa di Gauss si chiama mappa di Weingarten. La mappa di Weingarten è un pochino ostica da studiare, però ha una proprietà specialissima e è una funzione autoaggiunta per la prima forma. È una funzione lineare, vedremo, è autoaggiunta per la prima forma e quindi automaticamente noi applicheremo tutti i teoremi spettrali. Siccome è autoaggiunta per la prima forma, è diagonalizzabile in ogni punto reale, diagonalizzabile come matrice reale in ogni punto, e riusciremo a scoprire la seconda forma fondamentale, che sarà un modo molto più facile di calcolare la mappa di Weingarten. Vi ricordate che ad ogni funzione autoaggiunta corrisponde una forma quadratica, e siccome noi abbiamo una funzione autoaggiunta rispetto alla prima forma, la seconda forma quadratica corrispondente la chiameremo la seconda forma fondamentale della superficie. La seconda forma fondamentale dà esattamente le stesse informazioni della mappa di Weingarten, cioè di come varia la normale, e quella sarà piuttosto facile da calcolare, basta fare un po' di derivate e di volumi scalari. Quindi praticamente avremo una scaletta del tipo mappa di Gauss, mappa di Weingarten, tutte e 2 piuttosto difficili. Passiamo alla seconda forma, perché la mappa di Weingarten è autoaggiunta per la prima, usiamo una forma fondamentale, seconda, facile da calcolare, che non è definita, può essere degenere, può essere addirittura nulla, e queste proprietà ci dicono essenzialmente quanto curva la superficie. Di tutte le curvature possibili che possiamo calcolare, ce ne sono parecchie, ce n'è una, solo una, che si può calcolare con la prima forma. È definita usando la seconda, ma vedremo che si calcola facendo conti astronomici, però sulla prima forma e basta. E allora in questo modo Gauss scopre essenzialmente che la sua curvatura è intrinseca. La sua curvatura può essere calcolata da chi è riuscito a calcolare la prima forma. Questa è la settimana prossima, diciamo. E ci vediamo allora giovedì, se riesco a trovare un'aula, chi vuole, e lunedì lezione.